soldi. Ecco, anche questo non mi è riuscito chiaro. Cosa vuol dire? Il bene e il male sono assolutamente divisi, c'è cioè la dicotomia, cioè Zeus si occupa solo dei buoni e gli altri, gli stolti, sotto quale divinità o a quale divinità devono rendere conto. Cioè, sì, ci sarebbe da parlare per ore, ma lei ha capito quali sono le mie due richieste.
Va bene. Almeno dialoghiamo un po'. Poi ci sono altre domande.
No, ho sentito cosa ha detto il signore.
Hanno ragione.
Questo è un tale, no?
Beh, la prima era semplicemente che cosa esattamente si intende per vivere secondo natura, secondo la natura, l'organizzato secondo la natura. Cioè, che significato vero ha questo essere in intesa con la natura. E la seconda è nel libro a Zeus che abbiamo letto.
Cioè, io mi sono letto stamattina la Baiano che questi storici si fanno molto ai cinici.
Ecco, la seconda è appunto sul Rio Zeus, quando dice senza di te nessuna opera si compie né sulla terra né in cielo né sul mare, tra le cose perpetrate dagli stolti. Ecco, mi chiedevo appunto sotto quale Dio si occupa di soldi.
E allora, non so se ci sono altre domande, perché bene o male utilizzerò queste vostre domande per impostare una lezione. Avete letto quei brani, li abbiamo letti la volta scorsa che ci siamo incontrati, no? La volta scorsa ho approfondito il discorso sullo stoicismo antico, tendo a approfondirlo oggi, però ecco, vorrei prima rispondere alle domande. Che cosa significa armonizzarsi con la natura? Significa beh, devo dire che il principio fondamentale per gli stoici, quali diversamente dagli epicurei non è che abbiano presentato, come dire, proprio le stesse medesime posizioni, perché se andiamo a leggere Diogene Laerzio ci riporta per esempio su questioni d'ordine fisico, su questioni d'ordine morale, posizioni diverse a seconda dello stoico. Quindi il nostro quello che possiamo fare in sede esegetica, almeno per semplificare, è quello di trovare il nocciolo, no, della filosofia stoica, sia nell'ambito etico, no, che nell'ambito fisico, che in quello logico. Sono i tre ambiti nei quali si diceva la filosofia, questo per tutti gli stoici si articola, ripeto, logica, adesso tornerò su questo perché intendo sviluppare le tre parti oggi, logica, fisica ed etica. Ma il principio che segue ogni essere vivente è il principio della appropriazione, oikeiosis in greco, oikeiosis, della appropriazione, secondo cui ogni essere vivente tende a conservarsi, semplicissimo, ogni essere vivente tende a conservarsi e si conserva allontanando ciò che gli procura male, no? Ciò che gli, non uso il termine dispiacere, no? Ciò che gli procura male e viceversa, no? si conserva avvicinando a sé. Il termine è conciliazione, conciliandosi con ciò che gli procura bene. E per quanto riguarda l'essere umano, che ha delle caratteristiche proprie, no? Rispetto a tutti gli altri esseri viventi, appropriazione o ikeiosis significa avvicinare a sé tutto ciò che garantisce la sua vita più naturale in quanto anima, no? In quanto anima, cioè in quanto ragione, tutto ciò che amplia la sua razionalità, la sua capacità, ecco, di razionalizzare, ecco, se stesso, la vita, il mondo, ecco. Dicevo, vale la pena ripetere se l'ho fatto, se l'abbiamo incontrato, oppure dirlo per la prima volta, anche perché ci siamo visti l'ultima volta 15 giorni fa, non ricordo, perché non sento le registrazioni. Ecco, l'anima e il corpo per gli stoici sono qualitativamente diverse, ma sono ambedue corporei, perché per gli stoici tutto ciò che è corporeo, l'essere, no? è tale in quanto corpo, quindi è corpo anche l'anima è corpo, la ragione è corpo, il logos divino, Dio, se vogliamo, no? È corpo tutto. Parleranno anche di incorpori, ma non rendiamo difficile adesso il discorso. L'anima è corpo, l'anima è corpo, non è come il corpo fisico, no? Ma ha delle qualità diverse da quelle, diciamo, propriamente del corpo fisico, ha delle sue qualità, e la qualità è quella di essere consapevole, di essere sveglio, no? E di poter conoscere il mondo, di poter conoscere il mondo. E l'idea degli stoici è, diversamente da quella di dualistica di Platone o semidualistica, no, di Aristotele, è che l'anima impregna il corpo, l'anima impregna il corpo, anche se poi in alcuni la sede almeno più propria è il cuore, ma ecco, l'idea è quella che, come il logos universale, l'anima universale, in qualche modo, il principio divino universale, è immanente alla natura, e utilizzando, non so, una terminologia più vicina a noi, quella rinascimentale, quella bruniana, no? Il logos come natura naturans, no? È strettamente compenetrata, attraversa strettamente la natura naturata, il mondo degli enti. Allo stesso modo vale per quanto riguarda l'anima individuale rispetto al corpo. E portando gli stoici su questo argomento a contrapporsi agli epicurei, perché secondo gli epicurei gli epicurei erano certamente materialisti, no? Erano certamente materialisti, ma ritenevano che la natura fosse composta di atomi, no? Cioè di elementi primi indivisibili, no? Cioè finiti, e quindi non capaci di compenetrarsi tra loro. Certamente per gli epicurei gli enti complessi erano dati dalla combinazione di atomi, no? Dalla combinazione, dall'avvicinamento di atomi, no? No? Quindi dalla formazione di composti atomici, ma non dalla compenetrazione, dalla stretta compenetrazione, no? Degli elementi materiali, no? Degli atomi, no? Se un atomo è un atomo di osso, non può al suo interno avere un atomo di sangue, no? E se l'atomo è di osso, non può avere al suo interno l'atomo di anima, no? Gli epicurei pensavano che l'anima fosse materiale, così come dicevo per quanto riguarda gli stoici, e pensavano che fosse di una materia sottilissima, ma di una materia sottilissima, non certo capace di compenetrare, di essere, come dire, assorbita, no? Dagli altri atomi. Gli atomi non possono essere delle spugne, ecco, che assorbono al loro interno altri atomi, per gli epicurei. Per cui la morte per gli epicurei era proprio la dissoluzione, no? Del composto atomico. Per gli stoici invece ogni corpo è dato da una composizione stretta e compenetrata di elementi che sono infinitamente divisibili, sono divisibili all'infinito. Vedete la opposizione, la differenza rispetto agli epicurei, no? di ascendenza atomistica democritea, no? Ecco. Allora, è proprio perché questi elementi primi, sono corporei, sono divisibili all'infinito, si uniscono tra loro in una profonda compenetrazione. Ecco perché dicevo l'anima. Si infonde l'intero organismo. Certo, questa posizione è una posizione, come diceva prima nell'intervento, è una posizione che ricorda un'altra filosofia presocratica, no? Quella di Anassagora, direi, no? Del filosofo che riteneva che gli elementi primi fossero molteplici, e che fossero tutti qualitativamente in qualche modo diversi l'uno dall'altro, infiniti, infinitamente divisibili, no? Le aveva chiamate omeomerie. Boh, certamente. Qui cerco di rispondere o di intervenire sull'altra perché non vedo che antitesi ci potrebbe essere. Certo, questi filosofi ellenistici riprendono filosofie presocratiche, no? Quindi gli epicurei riprendono gli atomisti. Gli stoici riprendono altre dottrine presocratiche, come probabilmente quella di Anassagora, ricordate, tutto e in tutto, adesso mi sovviene, no? il simbolo, no? Anassagoreo, tutto e in tutto, in qualche modo la fisica stoica degli stoici, presenta questo monismo panteistico anche, no? Questo monismo secondo cui pur distinguendosi la materia dalla forma, nella realtà la materia e la forma sono strettamente compenetrate, no? Un sistema, si dice, di filosofia, un'ontologia ilemorfistica, no? Forma e materia sono strettamente compenetrate tra loro. I rinascimentali immagino che abbiano guardato con molto interesse, no, a questa filosofia, cioè i neoplatonici rinascimentali, che ecleticamente hanno unito Plotino, no, la filosofia di Ermete Trismegisto, no? E quindi anche le filosofie dei presocratici. Questa concezione di una stretta compenetrazione, tutto è vivente, ecco, una concezione panpsichistica, che no? La concezione secondo cui il cosmo intero è un grande animale vivente. D'altra parte lo motivavano anche logicamente questo concetto, no? Della vitalità, no? del cosmo, dato che il vivente, dicevano, è superiore al non vivente e non c'è nulla di superiore al cosmo, attenzione, non c'è nulla di superiore al cosmo, identificando il cosmo, no, con il logos, con il divino, con Dio, ergo, no, il cosmo stesso non può che essere vivente, no? Ecco, allora, il cosmo è vivente così come l'essere umano è vivente. Il principio, tornando all'intervento della signora, il principio è un principio razionalistico, no? E quindi una concezione, la loro, che vuole essere, no? Qui c'è questa volontà, vuole essere una concezione ottimistica, no? della vita dell'essere umano e della vita del tutto. È per questo motivo gli scettici si trovarono in contrasto, in opposizione con gli stoici, e con i platonici e con gli epicurei, ritenuti dagli scettici quindi dogmatici, cioè ci sono degli assiomi, no? Delle verità che gli stoici presentano, ma tutti quanti i sistemi filosofici, così come l'idealista Hegel ha affermato, tutti i sistemi filosofici si fondano su dei principi indimostrabili. Per loro è indimostrabile il fatto che ci sia ordine, no? Nella natura. Che la natura sia ordinata. È indubitabile che tutto ciò che è accaduto, pensano a un passato che va dall'infinito, no? Tutto ciò che accade e tutto ciò che accadrà, e quindi tutto ciò che è nel tempo, è ordinato e quindi è teso alla realizzazione di un programma razionale. Oggi diremo che il cosmo, no? è come un essere che ha al suo interno un software, no? No? È dato proprio dalla compenetrazione di hardware e software, ha al suo interno questo programma razionale che necessariamente, ecco qui la necessità è il principio cosmico, no? Che necessariamente impone che gli eventi debbano realizzarsi così come si realizzano, perché sono in ultima analisi razionali. Ecco, ma questo sulla base di un assioma, indimostrabile. È l'ottimismo di questi filosofi. In questo momento mi è venuta alla mente un filosofo pessimista che abbiamo anche considerato nel passato insieme, che è Schopenhauer, no? Che è Schopenhauer, che secondo me, come altri pensatori del suo tempo, insomma tra 7 e 800, ha studiato con attenzione le filosofie antiche, in particolare filosofie ellenistiche e storici. Ma quello che ha fatto Schopenhauer è rovesciare la qualità, in termini qualitativi, il pensiero stoico. Perché se gli stoici dicono Tutto ciò che avviene, avviene necessariamente, la necessità è la legge, no? È la legge universale. Ogni, dicevo prima, il principio guida di ogni guida di ogni essere vivente è quello della appropriazione, oikeiosis, no? Oikos significa casa in greco. Quindi il fare l'interesse della propria casa, della propria casa, no? Cioè della propria famiglia, e quindi cercare di far star meglio attraverso l'appropriazione di elementi positivi, no? Il proprio essere. E quindi allontanando ciò che porta male, no? E invece avvicinando ciò che fa del bene. Questo lo troviamo in un filosofo come Schopenhauer, no? dove Schopenhauer dice tutto è volontà di vivere, no? La volontà. E non esiste altro al di fuori della volontà universale. Ricordate il mondo come volontà e come rappresentazione, no? Come volontà. Tutto è volontà, al di fuori della volontà non c'è nulla. La volontà si articola nelle diverse forme e negli enti, no? negli esseri della natura, che quindi non fanno altro che rincorrere la sopravvivenza, no? Quindi la loro vita è tutta intenzionata a realizzare la sopravvivenza, a perpetuarsi e a perpetuarsi. Il punto, la differenza qual è? La differenza è che mentre per gli stoici quello che avviene nel mondo e quello che ci accade è sovraordinato, no? Quindi sottostà ad un ordine che è interno, perché è tutto interno, ad una legge interna, razionale. Ecco, per un filosofo moderno come Schopenhauer, tutto ciò che accade, che necessariamente deve accadere, non può non accadere, come per gli stoici, è soggetto a, come dire, alla cieco operante necessità, non la chiamava, la cieco operante necessità, quindi ad una volontà irrazionale, ma che necessariamente si impone. E c'è poco da fare, ecco, per cui mentre lo stoico, e qui ritorno alla domanda che cosa significa vivere secondo natura, ecco, mentre lo stoico nella fiducia che ripone nella razionalità del tutto, che è animato, che è ben formato, no? Che è ben al di là dei necessari limiti, gli stolti, no? Va bene, ecco. Ma nella sua complessità è ben formato, e quindi l'essere umano deve cercare di seguire il suo destino, no? Cioè quello di essere, no? di essere un ente razionale, no? Quindi di avere un atteggiamento intellettuale rispetto al mondo, rispetto alla vita, non un atteggiamento passionale, che è quello che appartiene agli altri esseri viventi, agli animali, no? Per un filosofo che è pure monista, no? come Schopenhauer, il quale pure rifiuta, come dire, la libertà al di là della necessità nei fatti stessi della natura, beh, è chiaro che se il principio che spinge alla vita è un principio irrazionale, è la cieco operante necessità, Ebbene, questo fa sì che il filosofo, no? Che il filosofo debba imparare gradualmente a separarsene, no? A separarsene, a separarsene, perché poi la posizione è proprio quella di dire di no alla vita, no? Schopenhauer vuol dire di no alla vita. Qui è invece, come per gli stoici, è un dire di sì alla vita, è un dire di sì alla vita che è vita razionale, dire di sì alla vita. E guardate che gli stoici, anche quando decidono di suicidarsi, lo dicono, lo fanno perché, esprimono un sì alla vita, che per l'essere umano significa vivere secondo natura razionale, secondo la natura propria, che è la natura razionale. Per cui il suicidio è l'estrema ragione, no? l'estrema possibilità che loro hanno per poter evitare di vivere nella irrazionalità. Cioè, proprio quando il filosofo si trova completamente ingabbiato in un sistema che è un sistema irrazionale, sia chiaro, limitato alla loro individualità, perché resta quell'atteggiamento ottimistico, no? Sulla vita del tutto, e considerando la stretta relazione tra se stessi e il tutto, tra la propria anima e l'anima collettiva, preferiscono abbandonare quel sistema, no? Quel sistema di repressione della razionalità, della coscienza, no? Che può darsi, che si dà attraverso la malattia, che si dà attraverso lo stato di controllo politico, no? Di controllo politico, di inibizione, proprio di inibizione politica, è la mancanza di libertà, dove libertà non significa esprimere se stessi indipendentemente dall'altro, da sé, no? Diremmo con un linguaggio più raffinato filosoficamente, indipendentemente, cioè dagli altri, no? Dall'umanità, perché loro sono cosmopolitici, no? Indipendentemente dall'umanità, che loro tengono sempre presente, indipendentemente dal mondo. No? Indipendentemente dal mondo, qui proprio sono cosmopolitici nel senso di cittadini del mondo, non soltanto cittadini della polis umana, no? Che qui è, ma nel senso di abitanti del mondo, di abitanti della natura. E quindi nel momento in cui non hanno la possibilità di vivere secondo ragione, cioè secondo natura, secondo ragione per l'uomo significa secondo natura, no? E allora, voglio dire, vanno incontro alla morte, ben sapendo però che la morte che è la morte individuale, non è l'annientamento, non è l'annullamento, no? Dato che, e questo è presente, chi legge anche gli stoici, il Diogene Laerzio, tutte queste, sono consapevoli del fatto che c'è una continua ricombinazione, no? In quel progetto razionale della natura, quelle parti infinitesime compenetrate del nostro essere, che dopo e che dopo la morte la nostra anima è destinata a incontrare, no, si dice che si legge che secondo loro è il corpo che si decompone, no, prima dell'anima, che l'anima sopravvive anche un po' dopo la morte del corpo, e come le parti del corpo vanno a costituire la materia, no, che viene informata, no, dal logos universale, dal logos cosmico. Lo stesso vale per quanto riguarda l'anima, quella scintilla, no? Perché l'anima di ognuno di noi non è altro che una particella minima del logos universale. Quella particella torna al logos, che saprà bene, no, come utilizzarla per portare avanti, no, il suo progetto di vita per il cosmo intero. Per il cosmo intero si legge che sono soltanto le anime di Crisippo, no? Sono soltanto le anime dei sapienti, che addirittura restano individuali nella loro individualità anche dopo la combustione, epiosis, no? La combustione del cosmo, perché nella fisica degli stoici il logos è considerato fuoco che a misura crea e a misura distrugge, no? C'è sempre questa idea positiva, no, della vita, per cui non in modo smisurato, non in modo smisurato si crea, non in modo smisurato si distrugge, non in modo smisurato si distrugge, ma con misura crea e con misura distrugge. E secondo Crisippo le anime dei sapienti hanno la possibilità di superare quella vicenda che riguarda una fase, no, della vita del cosmo, di un cosmo che appunto una volta formato secondo quel programma sarà destinato a essere distrutto, no, nel fuoco universale, e a ricomparire la palingenesi, no? A ricomparire addirittura identico, no? in un tempo successivo. Questa dottrina della apocatastasi, cioè della rigenerazione del mondo, nella eternità, perché al di fuori del mondo non c'è altro, una concezione senz'altro positiva, ma con una differenza, tornando al confronto con le filosofie presocratiche, con una differenza rispetto alle filosofie presocratiche. Qui gli stoici mostrano di avere la consapevolezza della qualità, dell'universo, della qualità del cosmo, del destino del cosmo, diversamente dai filosofi presocratici, delle scuole, insomma, presofistiche, quindi diversamente da Talete, perché anche Talete parla di un solo elemento, di acqua, anche Eraclito parla del fuoco, no? Che tutto crea, tutto distrugge. E anche Anassimandro parla della legge fondamentale del cosmo, però almeno quello che appare, ecco, che sono gli stoici i primi a elaborare una concezione direi complessa e quindi anche consapevole della unicità del mondo, quindi una concezione monistica, no? Della, una concezione monistica della realtà, e ad aver, ma questo perché? Ma perché hanno avuto la possibilità di superare, in qualche modo conciliando, concezioni già in qualche modo sofisticate, no? come quelle di Platone, quella di Aristotele, in qualche modo anche quella degli epicurei, no? Con cui si confrontavano in quei tempi. Quindi avevano già del materiale a disposizione che confrontano e selezionano. Ecco. Poi quell'inno a Zeus, lì chiaramente è un po' una battuta anche, però è una battuta che vuol dire questo: che ci possono essere nel mondo aspetti che non ci vanno bene, no? Perché ci sono atti di stupidità, ci sono atti di violenza, ci sono, no? C'è la malattia, no? c'è il male. Adesso vedremo meglio cosa sono i mali e cosa sono i disvalori, ecco, per gli stoici. Ci sono, cioè non è che questo mondo sia tutto bene, no? Sia tutto bene. Contiene al suo interno elementi che noi diremmo negativi, come la stupidità delle persone. Ecco, ma qui in questo inno che cosa si vuol dire? Che la paternità del bene spetta a Zeus. La paternità del bene spetta a Zeus, cioè se ci sono questi elementi di povertà sia nel pensiero che nell'azione, questi non debbono essere ricondotti al divino, perché il divino nella sua opera, il divino che non è esterno al mondo ma che è legge del mondo, no? è anima del mondo, ecco, il divino fa di tutto perché tutto proceda nel migliore dei modi, ma non tutto procede nel migliore dei modi, cioè è chiaramente un discorso aporetico questo, così come la scelta del suicidio pone dei problemi, quindi è una questione anche quella, una questione apodetica, no? Quindi difficile, che è soggetta quindi a delle contestazioni. Gli scettici confutavano, avevano anche facile modo per confutare queste tesi degli stoici. Però pensiamo alla posizione di un altro filosofo dell'età moderna, qui la moderna è come evo moderno, no? Cioè filosofo della seconda metà del Seicento, cioè Leibniz, filosofo tedesco, è il filosofo che ripresenta un po' questa idea secondo cui, questa idea che è un'idea ottimistica, no? Questa concezione ottimistica del mondo in cui viviamo, secondo cui è il migliore dei mondi possibili. E poi chiaramente è facile che ci sia stato un Voltaire, no? Che di fronte alle guerre del Settecento, e poi in particolare a quella vicenda catastrofica che è stata il terremoto di Lisbona, se non sbaglio, nel 1756, espresse, no, il suo giudizio così ironico, no, sulla tesi leibniziana del mondo, quindi su quella tesi ottimistica secondo cui questo è il migliore dei mondi possibili. penso che questa tesi, che attraversa tutta la cultura occidentale, che è accettata da alcuni e rifiutata da altri, no? Un quarto d'ora fa parlavo di Schopenhauer, e chiaramente Schopenhauer è stato un filosofo che si è opposto drasticamente a questa tesi. Questo non è il migliore dei mondi possibili, ma il peggiore dei mondi possibili, ecco. E anche se c'è sempre un mondo peggiore di quello, però certamente non è un mondo buono, ecco. È tutto quello che viene definito bene, tutto quello che viene definito buono è tale che probabilmente la nostra visione è una visione distorta delle cose, oppure è il minor male possibile. Invece c'è questa concezione che attraversa i secoli, secondo cui questo è il migliore dei mondi possibili, e questa concezione è una concezione stoica. Ma dire che questo è il migliore dei mondi possibili non vuol dire che è il mondo nel quale tutto è bene, no. E quindi significa che ci sono dei mali, che viene commesso il male, che c'è un male, diremmo un male fisico, no? Che c'è un male morale, no? Mi limito soltanto a questi due mali, c'è un male morale. E a proposito di etica degli stoici, di valori, no? Gli stoici portano a compimento una rivoluzione etica iniziata da Socrate, e questo il Nietzsche, no? Nietzsche lo afferma. Cioè quel rovesciamento di valori, per cui dai valori del mondo classico, l'età tragica, chiama Nietzsche, cioè i valori aristocratici, ai valori aristocratici, no, si sostituiscono i valori, i valori della propri degli intellettuali, no? I valori propri dei filosofi, degli uomini di scienza, di sapere, no? Ed è quello che faranno proprio gli stoici. Per gli stoici, la persona virtuosa, ecco, torniamo al concetto di virtù, no? La persona virtuosa non è la persona che sa utilizzare le armi, no? Ormai sono passati quasi 100 anni dalla morte di Socrate, dalla predicazione, insomma, di Socrate, perché Socrate aveva mostrato la superiorità, no? Delle virtù teoretiche rispetto alle virtù aristocratiche. Secondo gli stoici, il virtuoso è colui che quindi realizza il bene, gaton, no? In greco, realizza il bene, e il bene consiste mantenere attiva quella tendenza naturale alla conoscenza razionale, no? Quella tendenza naturale a conoscere. Quindi nel bene, il bene viene realizzato dall'essere umano che vive secondo natura, cioè secondo la sua propria natura, no? E che quindi vive razionalmente. Che vuol dire questo? Vuol dire che ogni volta sceglie contrastando le passioni, Sapete, l'altro concetto strettamente legato alla filosofia degli stoici è quello della apatia, no? Così come studiando gli epicurei, Epicuro abbiamo detto, gli epicurei, Epicuro insegnava a mantenere, a raggiungere, a conquistare l'imperturbabilità, no? Di fronte alla caduta, no? Di fronte agli eventi. E quindi questo significava soprattutto conseguire l'arte della moderazione, l'essere moderati, no? L'atteggiamento dello stoico è diverso. L'atteggiamento dello stoico è l'atteggiamento apatico. Ma vediamo poi che cosa consiste, collegandolo alle cose che abbiamo prima detto. L'atteggiamento, cioè, di chi di fronte alla vita riesce ad acquisire un habitus impassibile, no? Vabbè, non è la stessa cosa, sa perché? Perché l'epicureo ritiene che quell'atteggiamento imperturbabile è l'atteggiamento del saggio che riesce a vivere il vero piacere, perché il piacere per gli epicurei, ovviamente quei piaceri modici eccetera eccetera, no, che abbiamo visto, il piacere è il criterio di una vita felice, l'epicureo è felice se realizza il piacere, quel piacere lì, no? Quindi un piacere catastematico, no? Un piacere stabile, non soggetto alle passioni, no? A quei bisogni naturali, l'abbiamo visto insieme. E però il piacere. Atteggiamento duramente contrastato dagli stoici, dallo stoico. Cioè, la felicità consiste nel seguire la propria natura, nell'essere armonizzati con la propria natura, cioè con la propria ragione, che è la ragione del tutto, vivere secondo ragione. E vivere secondo ragione significa non farsi prendere dalle passioni, da nessuna passione, non soltanto dalle passioni del corpo, che lo è, ma anche dalle passioni dell'anima.
Ma questa voglia,
per esempio, della misericordia,
questa voglia di ricerca, questa voglia di sapienza, questa voglia di continuare e di ricercare, non è una passione.
Questo vuol dire seguire la propria natura. Questo seguire la propria natura, questo vuol dire realizzarsi come ragione, no? Realizzarsi come logos. Non è la passione della conoscenza, ma è la convinzione che se si vuole essere umani. Se si vuole essere umani è necessario avere di fronte alle vicende della vita e di fronte al mondo sempre un atteggiamento razionale, no? E quindi nel saper definire le cose e non farsi prendere dalle passioni. Ma quali sono le passioni? Le passioni sono l'amore, la compassione, la pietà, la misericordia, sono queste. Lo stoico non è misericordioso, non ha niente a che fare l'atteggiamento dello stoico con l'atteggiamento del buon cristiano, anche se poi il cristianesimo ha fatto proprio tanti di quegli elementi, ha assorbito tanti di quegli elementi dello stoicismo. Per cui l'epicureismo è stato condannato e dannato, no? E lo stoicismo, come altre filosofie, come la filosofia di Platone, come più avanti nel tardo medioevo la filosofia di Aristotele e così via, sono stati utilizzati, no? Per dare una dottrina, per formare la dottrina cristiana. E lo stoicismo è stata tra le prime filosofie, considerata la sua diffusione anche nel tardo antico, era stata la prima filosofia che ad essere stata fatta propria, no? da tanti cristiani. Ma è completamente diverso l'atteggiamento, perché l'atteggiamento del cristiano deve essere un atteggiamento misericordioso. La misericordia è una delle virtù del buon cristiano, cioè di fronte al sofferente. E qui mi ritorna alla mente, tanto che abbiamo già fatto riferimento a Schopenhauer, la compassione, no? Che è una delle vie della liberazione per Schopenhauer, la compassione. La compassione, e qui invece per gli stoici non bisogna avere compassione, non bisogna entrare in sofferenza con gli altri, no? Quel sentimento che più esattamente che non simpatia possiamo definire empatia, no? Entrare in sofferenza con gli altri, no, assolutamente deve stare. Lo stoico resta, quello è l'atteggiamento, quando si dice un atteggiamento, mantenere un atteggiamento stoico di fronte alle vicende della vita, proprie prima di tutto, proprie e degli altri. Atteggiamento stoico è un atteggiamento impassibile e quindi completamente distaccato da un punto di vista passionale, che non vuol dire che non si esprime un giudizio, che va espresso sempre un giudizio. Il che non vuol dire non riconoscere che, per esempio, la povertà, la malattia, la morte non siano propri di tutti quanti gli esseri viventi, di tutti gli altri esseri umani. Il punto è che, attenzione a questo, perché se dobbiamo anche continuare, non so, con la lettura di Epitteto, di Marco Aurelio, anche di Seneca, gli stoici distinguono quegli elementi che devono essere tenuti presenti da altri elementi che loro chiamano indifferenti, di fronte ai quali, cioè, quegli indifferenti significa di fronte ai quali è bene avere un contegno di indifferenza, quindi di distacco. In sostanza, che cosa pensano gli stoici? Come ci si deve comportare? Come ci si deve comportare? Qui ho usato il termine deve, dover, perché questo discorso implica un concetto che è nuovo anche nella cultura e nella filosofia greca, che è il concetto di dovere. No? Che è il concetto di dovere, che è strettamente legato alla filosofia stoica. È catechon, no? in greco. Ed è la consapevolezza che il bene deriva solo e soltanto da me in quanto essere umano, cioè in quanto essere razionale. Il bene e il male sono io che posso realizzare, sono io che li realizzo, non possono venirmi dall'esterno. E attenzione, Questo dall'esterno per gli stoici, quasi tutti, qualcuno no, ma la maggioranza sì, significa anche il proprio corpo, significa il proprio corpo, perché quando loro ragionano in termini personali, no? In termini personali, quindi guardate, sono filosofie soggettivistiche, è una filosofia questa soggettivistica, no? Allora, l'abbiamo detto all'inizio, le filosofie ellenistiche sono filosofie del soggetto, però quindi un soggetto che si riconosce appartenente ad una natura universale, no? Una natura umana e a una natura universale, no? Per cui è cosmopolita in tutti i sensi, storico. E allora, ma l'idea è che compie il bene se è fedele a se stesso, alla propria legge interiore, compie il male se invece contrasta quella legge interiore che è la legge razionale, quel logos, no, di cui è semplicemente scintilla, no? E allora tutto ciò che lo condiziona, può condizionarlo dall'esterno, compreso il corpo, no? E quindi noi pensiamo prima di tutto ai piaceri del corpo, no? Ai bisogni del corpo e alle sofferenze, ai dolori che il corpo procura, no? In modo particolare con le malattie, e in tutto ciò che proviene dall'esterno della persona, no? Quindi da parte degli altri esseri umani, da parte degli altri esseri viventi della natura, loro queste cose qui li chiamano indifferenti, adiafora in greco, indifferenti, non nel senso che non bisogna avere a che fare, ma non sono quelli che mi possono fare essere virtuoso, o vizioso, che è il contrario di virtuoso, cioè la virtù, la rete sta, e vedete come si è modificato, nel mondo ellenico, qui siamo nel mondo ellenistico, e Zenone di Cizio proveniva, è una cosa che voglio dirvi, proveniva da un mondo non strettamente ellenico, perché era fenicio, quindi semita, addirittura si dice che quel concetto di dovere, secondo cui noi dobbiamo vivere seguendo prima di tutto una legge interiore sentita proprio come dovere, qui un verbo, no, che diventa un sostantivo astratto, no? Il dovere provenga più dalla cultura addirittura ebraica, per cui l'incontro tra ebraismo e cultura ellenica, Gerusalemme e Atene, alcuni di voi hanno seguito anche in passato le lezioni di Tagliacozzi e così via, quindi sapete benissimo a che cosa mi riferisco, cioè per tutti quanti al rapporto, no? un rapporto controverso, ma storicamente dato, no? Tra una cultura che è una cultura, quella occidentale, che ha le sue prime radici nella civiltà antica, no? Greco-romana, e questa è, diciamo, la prima anima, no? Infatti se studiamo storia della filosofia cominciamo con Talete, e nella seconda anima l'irruzione, no, della cultura mosaica, no, la cultura ebraica attraverso sostanzialmente il cristianesimo, ma probabilmente, anzi io dico sicuramente, prima ancora del cristianesimo, proprio per il fatto che l'ebraismo era già presente, no? Era già presente nel mondo del Mediterraneo, diverse città, era presente ad Alessandria, in età Berme, in età ellenistica, lo sarà a Roma, e sappiamo come, prima ancora del cristianesimo. E questo è, per esempio, semplificato da questa personalità che fonda questa scuola, la scuola stoica, cioè Zenone di Cizio, che non è greco. No, che non è greco, ma è semita, è fenicio, e quindi da un punto di vista anche etico, da un punto di vista etico, è più legato all'etica semitica, e quindi in qualche modo quell'etica che dà una forte importanza ad una vita, no, che ad una vita improntata sul senso del dovere, in una relazione particolare col divino, e quindi non entro nel merito. Però ecco, dicevo, virtuoso per lo stoico è colui che segue la propria legge interiore, no? Vizioso è colui che contrasta questa legge interiore, non capite necessariamente colui che si adatta all'esterno, ma colui che va contro se stesso. Qui c'è tanto Kant, o meglio è Kant, no? È Kant che ha, come vedete, no? È Kant, e pensate all'etica kantiana, che prima o poi mi piacerebbe anche proporvi, no? E quindi la morale categorica, no? La morale categorica, l'imperativo categorico, il tu devi inteso come morale intenzionale, è l'intenzione che conta, l'intenzione buona del soggetto, ecco. Tutto il resto, almeno per principio, non è bene in assoluto. Sia chiaro, non è che gli stoici che consideravano indifferenti tutti gli aspetti, come dire, che si presentavano dall'esterno, ripeto, anche quelli del corpo. E quindi malattia e salute sono degli indifferenti per gli stoici. Vita e morte, le coppie, qui ve le mostro a coppie. Povertà e ricchezza. Perché sono strettamente legati a povertà e ricchezza, ma non necessariamente. Ruolo sociale, nel senso un ruolo dominante sociale e un ruolo dominato, no? Succube, come dire, signori e servi, signori e servi. Questi sono a diafora, sono indifferenti. Agli stoici non interessa nascere servi o signori, addirittura imperatori, no? Cioè Epitteto, che è liberto, ex schiavo, no? E Marco Aurelio, che è imperatore. Non è il fatto di essere imperatori, di essere schiavi, che li fa essere filosofi, essere virtuosi, non c'è. In buona salute oppure in cattiva salute, non conta. Ricchi o poveri, non conta assolutamente. E da questo punto di vista lo stoico elabora una concezione in qualche modo democratica, no? Ovviamente mutatis mutandis, con quei tempi lì, chiunque se segue la propria natura, che la propria natura razionale è che sia figlio di servi oppure figlio di imperatori, può vivere in modo virtuoso, può vivere in modo, e quindi felice, perché eudaimonia, no? La felicità è strettamente legata alla realizzazione, che non è piacere, come per gli epicurei, no? Non è piacere, non è visto del piacere.
Subivano delle
ingiustizie
così, in modo apatico, senza
indignarsi, anche per tanto, discutirà. Sì, sì, ma qui è legato giustizia e ingiustizia umane, sono degli indifferenti, però attenzione, il fatto mi chiede in questo modo di completare questo discorso su ciò, su bene e male, rispetto agli indifferenti, perché noi diciamo che la salute è un bene. Vero, e la malattia è un male. Noi diciamo che la povertà, almeno no, male rispetto alla ricchezza, nella moderazione, no, nella moderazione, nella moderazione. Poi la vita, la morte, no? Ecco. E allora non è che lo stoico dica proprio perché sono degli indifferenti, allora non devono essere, cioè non bisogna fare i conti con loro nella vita, perché da un punto di vista concettuale gli indifferenti a loro volta si dividono in valori e disvalori, cioè la salute è un valore, la malattia è un disvalore. E così via, no? E così via. La ricchezza è un valore per lo stoico, la povertà è un disvalore. Ma in questo modo, come dire, operano due classi, realizzano due classi, no? Etiche. Dire valore non significa dire immediatamente bene. Perché bene è soltanto l'atteggiamento di chi segue il proprio dovere. Il proprio dovere consiste nel vivere in modo razionale. O lo capiamo o non lo capiamo. Siamo lontani, è chiaro, da un punto di vista... Però, voglio dire, se... Noi vediamo lo stoico che di fronte al misero o di fronte al colpevole assume un atteggiamento del intellettualisticamente impassibile, cioè tu hai fatto il male, c'è niente da fare, la legge è questa, ti prendi la punizione, io ho fatto il male, io prendo il male e la punizione. Non è che siccome tu sia povero allora mi devi influenzare da un punto di vista passionale, perché la compassione nei tuoi riguardi di povero modifica il mio stato di equilibrio, no? Quello stato di equilibrio razionale, quella impossibilità. No, io come stoico non ti vengo incontro se sei... No? È questo, chiaramente è un atteggiamento diverso dall'atteggiamento, dal comportamento, noi, come dire, fortemente influenzati da una morale cristiana, no? Da una morale cristiana, che abbiamo.
Sì, ma perché non mi sarebbe chiaro, dunque se l'uomo si fa prendere dalle passioni, allora siamo in un atteggiamento razionale che è al di fuori di quel principio razionale che ha dentro di sé. E questo è in un'etica totale, in un'etica del corpo, diciamo, un male morale. È il male, male morale. Ma visto così nella vita del corpo, il male morale, questo in fondo, è un incidente di percorso? O hai detto che tutto è preordinato in fondo? Quindi non è neanche un incidente di percorso fare il male, farsi prendere da queste passioni. Non riesco a vederlo in questo mondo, a catalogarlo eticamente in fondo. Non so se mi sono spiegato.
Benissimo, benissimo. Allora, il bene è quello che noi realizziamo quando ci comportiamo razionalmente. Ora, il mondo è quello che è. Il mondo è quello che è. La vita, le cose che accadono sono quelle che sono e non possono non accadere diversamente da come accadono.
Ma sempre
nel processo razionale. Gli stoici raccontano quella storia. Un esempio, un apologo, no? Noi un po' siamo come il cane attaccato al carro, no? Il quale o segue volentieri il carro oppure deve seguirlo, ecco, noi siamo come il cane attaccato al carro. Allora, è bene che seguiamo il carro e che ci convinciamo razionalmente, della necessità di seguire il carro. È questo che noi facciamo difficoltà a capire. State attenti, sempre qui è Cleante che scrive: guidami, o Giove, e tu destino. No, ce l'ho io, ve lo riporto, ascoltate. Guida, se volete scrivere, sono quattro versi, sono belle queste cose da, perché come sempre sui simboli. Guidami, virgola, o Giove, o Deus, virgola, e tu, virgola, destino, virgola, al termine, virgola, cioè alla fine della vita, quale esso sia, virgola, che da segnarmi piacquevi. Va bene? Rileggo. Guidami, o Giove, e tu destino al termine, andate a capo perché sono versi, qual esso sia che da segnarmi piacquevi, che vi piacque di assegnarmi. Va bene? Virgola. Seguirò pronto, virgola, che, con l'accento, perché, se poi mi indugio, è il cane che se ne va da destra o sinistra, perché, se poi mi indugio, virgola, per essere vile, quel per essere vile lo mettete a capo, no? Dopo mi indugio, virgola, pur dovrò raggiungervi. Rileggo: guidami, o Giove, e tu destino, in armene, in greco, no? Al termine, qual esso sia che da segnarmi piacque. Quindi c'è questo destino, c'è poco da fare. Gli altri due versi: seguirò pronto, che se poi mi indugio per essere vile, quel per essere vile lo mettete a capo, però la lettura è così, no? Seguirò pronto, che se poi mi indugio per essere vile, pur dovrò raggiungerli. In qualche modo gli uomini devono compiere, volenti o no, sottolineo volenti o no, ciò che il fatto ha deciso. È così come il cane che segue il carro. E Seneca, questo chi è, dice: ducunt volentem fatta, nolentem traunt. Cioè, c'è poco da fare.
fai con le buone maniere o con le buone o con le cattive, allora ti conviene andare con le buone. Ecco, e allora, e questo è il punto, ti conviene andare con le buone. E andare con le buone, tanto per dirla in soldoni, significa per lo stoico farsi una ragione della vita, no? Della vita, farsi una ragione di cose che accadono nel mondo. Dunque, volentem fat, nolentem traunt. C'è poco da fare. È così. No, non bisogna brontolare. Questo lo dice Schopenhauer, che è contrario al suicidio. Dobbiamo andare.